SBS Italian.
E si è svolto nel fine settimana a Buenos Aires il G20, l'incontro tra i grandi della terra, un incontro che al suo termine può essere valutato perlomeno per le prospettive in modo positivo dal punto di vista economico, con l'inizio, sembrerebbe, del disgelo tra Stati Uniti e Cina e l'inizio del disgelo tra Italia e Europa. Noi ne parliamo con il giornalista del Dubbio Carlo Fusi. Buonasera Carlo e ben ritrovato su Radio SBS.
Grazie a voi, buonasera.
Iniziamo proprio dalla situazione tra Stati Uniti e Cina. Non scatterà infatti a gennaio il rincaro delle tasse doganali americane che avrebbe dovuto colpire 200 miliardi di dollari di merci importate dalla Cina dal 10 al 25%. Questa la prova che l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping è andato in maniera molto positiva. Iniziamo proprio da questo.
Sì, questo era stato presentato come il G20 dei sovranisti, cioè un G20 dove in realtà più che agli accordi si guardava, ogni Stato guardava la tutela dei propri interessi anche e soprattutto dal punto di vista economico e commerciale. In realtà invece poi si è evitato, diciamo, un insuccesso complessivo proprio in virtù del fatto che tra Stati Uniti e Cina è stata individuata una possibile linea d'intesa che è quella che consentirà all'America di continuare ad importare in Cina, che è un mercato molto importante per gli Stati Uniti, e consentirà altresì di evitare i dazi che invece avrebbero penalizzato le esportazioni cinesi in America. Ora, è presto per dire se siamo alla vigilia di una svolta complessiva della politica dei dazi di Trump, e tuttavia questo è un elemento molto positivo sul quale poter costruire un equilibrio meno traballante geopolitico, meno traballante tra le grandi potenze. Alla stessa stregua, per quello che riguarda più da vicino le questioni italiane, il G20 è stata anche l'occasione per un confronto, anche questo dai toni finalmente più calmi e più positivi, tra i rappresentanti dell'Unione Europea, Juncker e il commissario Moscovici, e quelli del governo italiano, Conte e Tria.
Ecco, a questo proposito, un incontro che ha visto grandi sorrisi, non ha visto tensioni perlomeno apparenti e che ha visto numeri diversi una volta finito questo incontro per quanto riguarda la finanziaria, e i numeri sono quel famoso 2,4% di deficit. Secondo quanto è filtrato, il tetto del deficit potrebbe addirittura scendere fino al 2,1%, addirittura fino al 2%. Che cosa è uscito allora da questo incontro?
Allora, è evidente che c'è un clima di appeasement tra la Commissione e l'Italia. Dopo gli scontri furenti scorse settimane e dopo che il governo aveva sposato una linea che lui stesso, che il governo stesso italiano aveva detto, una linea economica in contrapposizione a quella della Commissione europea, dopo appunto un'infinità di bracci di ferro e anche di qualche insulto, finalmente si è avviata una fase più distensiva nei toni, nei colloqui, alla ricerca di un punto di equilibrio, perché è chiaro che l'Italia, nel momento in cui dovesse essere oggetto di una procedura di infrazione da parte dell'Europa, e così sarà se non ci saranno cambiamenti importanti, rischierebbe dal punto di vista economico un innalzamento dello spread e condizioni economiche molto difficili. Dall'altra parte però anche la Commissione, anche l'Europa, rinunciare a un paese come l'Italia, che è, ricordiamo, uno dei paesi fondatori, prima della Comunità Europea e poi dell'Unione, un paese che è il terzo paese manifatturiero del continente e che quindi ha un'economia molto più sostanziosa, per intenderci non è la Grecia, ecco, allora creare le condizioni perché si possa riavvicinare le posizioni italiane a quelle della Commissione, diciamo che conviene a tutti. Il punto di caduta dovrebbe essere appunto la revisione di questo famigerato 2,4% di deficit, che ormai è praticamente stato cancellato. Si sta cercando di trovare un punto di mediazione intorno al 2%, mancano 4 miliardi e mezzo per cercare di tamponare questa situazione, cioè per cercare di ridurre l'impatto della manovra. Sono soldi che dovrebbero venire dai due elementi principali che compongono la manovra del popolo, come è stata definita da Lega e 5 Stelle, cioè reddito di cittadinanza e quota 100, però appunto proprio perché si tratta di erodere questi due pilastri, È una questione politicamente molto complicata, molto delicata, si sta ancora lavorando.
A questo proposito, Carlo, proprio nelle scorse ore sono usciti i primi emendamenti alla manovra, però in questo caso non ci sono ancora dei dati certi su appunto reddito di cittadinanza e quota 100. Quindi cosa significa? Che c'è l'intenzione di toccarli, ma per il momento non si sa ancora come?
Ma la realtà è che non ci sono proprio i provvedimenti, sia per quello che riguarda il reddito di cittadinanza, sia per quello che riguarda quota 100, cioè la revisione della legge Fornero per le pensioni. Sono due provvedimenti collegati alla manovra, che dovevano essere cioè presentati insieme a quelli che erano i saldi complessivi del bilancio dello Stato, appunto contenuti nella manovra, che prevede appunto il 2,4% ormai di deficit, ormai saltato. Quindi si trattava di capire in che modo queste due misure così decisive sarebbero state implementate e concretizzate. In realtà il fatto che il governo, proprio in virtù di questa trattativa con la Commissione, stia riscrivendo sostanzialmente la manovra e non abbia presentato con emendamenti che sono stati invece avanzati in queste ore, la Camera sta lavorando in queste ore per poter approvare il provvedimento, con emendamenti presentati dal governo che però non prevedono né interventi sul reddito di cittadinanza né interventi su quota 100, ecco, questo lascia intendere come la questione complessiva sia ancora in alto mare. C'è la volontà di trovare un'intesa tra governo italiano e Commissione europea. C'è la volontà all'interno del governo di non creare strappi che possano mettere in discussione questo tentativo, però concretamente come riuscire a realizzare questo obiettivo, questa cosa ancora non è stata definita e c'è il rischio che neanche lo sarà.
A questo proposito, in conclusione, proprio ritornando al G20, ma in generale ai rapporti tra le varie potenze, sembrava alla vigilia, come ci accennavi tu, che fosse un incontro, un G20 che avrebbe potuto concludersi con contrasti e prese di posizioni molto severe tra una nazione e l'altra. Che valutazione possiamo dare? Insomma, avvicinamento tra Stati Uniti e Cina, avvicinamento tra Italia e Europa, un rinnegamento delle posizioni precedenti?
Il riavvicinamento tra Cina e Stati Uniti è oggettivo e nei fatti, e quindi questo va inserito nel quadro delle cose positive di questo G20. Su tutto il resto rimane un'area di incertezza molto forte, a cominciare dalla posizione nei confronti di Putin. La vicenda dell'Ucraina e della Crimea sta di nuovo creando tensioni fortissime e su questo non c'è alcun segno di intesa tra le grandi potenze. I rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti continuano ad essere ancora compromessi. È vero che la Merkel, proprio nel corso del G20, ha chiesto a Trump di non far scattare anche qui dei dazi nei confronti delle imprese automobilistiche che esportano, tedesche che esportano in Germania, ma è ancora una questione tutta impregiudicata. Trump ci ha abituato a colpi di scena anche improvvisi, quindi quella politica là non è affatto tramontata. Diciamo insomma che c'è un tentativo di sanare il principale elemento, il principale focolaio di crisi mondiale, geopolitica, che è quello nello scontro tra Stati Uniti e Cina. Ma su tutto il resto, compresa la posizione della Russia e compresi i rapporti tra Europa e Stati Uniti, in una condizione nella quale l'Europa dovrebbe svolgere una funzione di mediazione, proprio perché potrebbe risolvere tanti problemi che invece la sua debolezza non glielo consente, ecco, tutto questo continua a compromettere la definizione dell'equilibrio complessivo e quindi continuiamo a stare in un mondo molto traballante e speriamo che il 2019 porti novità positive da questo punto di vista.
Carlo Fusi, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi, alla prossima.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.